Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che distribuisce il film Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni al cinema da giovedì 28 dicembre 2023. Ben trovato.
Grazie Federico e un buon saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Cosa racconta questo film?
Ricomincio da me è una commedia familiare, delicata e qualcuno l'ha definita anche un dramedy, perché ci sono anche naturalmente, come in tutte le famiglie, dei momenti anche difficili. È un film importantissimo per Wanted perché è un film indipendente francese, anche se con un bel cast, che sfida nel periodo delle feste di fine anno i grandi cinepanettoni e i colossi del cinema di intrattenimento. Però abbiamo creduto molto in questa sfida perché è veramente un film intenso che commuove e diverte allo stesso tempo. È la storia di una giovane madre single di 43 anni che ha cresciuto da sola 5 figli di età adolescenziale, e alcuni dei quali si avvicinano dall'università. Lei è un ex cantante che ha smesso da tempo di cantare e si arrabatta un po' per portare avanti la famiglia e soprattutto è preoccupata di riattivare la sua vita, di trovare una nuova ragione di vita adulta dopo che questi figli si saranno staccati dal nido, e anche per essere più all'altezza della loro preparazione anche culturale come studenti sente il bisogno di ricominciare a studiare e quindi di darsi una nuova missione, non per inseguire, ritrovare il successo che aveva avuto in passato come cantante, ma perché proprio ha bisogno di fare un percorso di crescita personale. Questo rende il film molto universale, insomma, moltissime persone che hanno vissuto in famiglia o che hanno avuto momenti di svolta nella vita, come tutti quanti prima o poi abbiamo, hanno vissuto questa sensazione, no? Che Tony, sente proprio nel momento in cui sta per cambiare l'equilibrio della sua vita in relazione con questi figli di cui per tanti anni si è dovuto occupare.
Di questo regista cosa sappiamo?
Il film è interessante anche perché è diretto da un regista giovanissimo, Nathan Ambrosioni. I francesi lo chiamano Ambrosioni, ma è di origini familiari italiane, anche se non parla italiano. Un ragazzo giovanissimo perché ha diretto questo film a 23 anni, dirigendo una star francese come Camille Cotten, molto contenta di lavorare con lui, ma aveva iniziato addirittura a 13 anni a costruire il suo primo cortometraggio horror e poi ha firmato un altro film del 2018, e questo Tony e famiglia è il suo secondo lungometraggio che esce quando lui aveva 24 anni ancora, e quindi è direi un enfant prodigio del cinema francese, un autore già sicuro di sé. In questo caso sa costruire veramente con tanta intelligenza e delicatezza una commedia agrodolce in cui riporta le sue memorie di adolescente, della sua famiglia. Il film è girato a Grasse, una piccola cittadina del sud della Francia famosa per i profumi, in cui lui è cresciuto. Proprio nel suo liceo vanno a scuola alcuni dei figli di Tony, e quindi ha riportato la sua infanzia già così giovane, ha fatto praticamente il suo Amarcord, potremmo dire, ecco, se lo vogliamo rapportare ad altri film introspettivi che di solito i registi affrontano in un'età più matura, no? Pensiamo anche solo all'ultimo Spielberg, che rievoca anche in questo caso la sua vicenda familiare. In questo caso Nathan Ambrosioni ha affrontato questa tappa cruciale per molti registi quando ancora è molto giovane, ma questo dimostra la sua maturità e la sua visione di cinema già molto molto avanti per la sua età.
All'estero, tra festival e sala, che fortune ha avuto?
in Francia è andato bene, ma è un film che esce quasi in contemporanea in Italia e quindi deve ancora affrontare in gran parte il verdetto del botteghino. Crediamo che genitori con figli adolescenti o preadolescenti possono trovare, oltre che un motivo di divertimento, anche l'occasione per confrontarsi magari dopo su quelle che sono le dinamiche interne ad una famiglia, perché poi oltre al personaggio di Tony ci sono i 5 figli che hanno un'età dai 13-14 anni fino ai 17-18 anni e sappiamo che a quest'età sono molte le problematiche, i complessi, le situazioni difficili da superare. Ognuno di questi ragazzi, interpretati da 5 giovani bravissimi attori francesi, ha la sua personalità, ha i suoi problemi, la mamma è la loro confidente e anche quella che deve dirimere i loro scontri familiari e c'è tutta quindi una dinamica che a volte è divertente, a volte toccante, che si svolge nel cuore di ogni famiglia. Quindi ecco, penso che sia un film che possa appassionare e anche far discutere, far dialogare poi generazioni di genitori e di figli che sono più o meno in quell'età.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
L'uscita del 28 sarà in diverse sale, ma l'elenco completo sarà disponibile soltanto a partire dal 27 sul sito di Wanted Cinema, cioè www.wantedcinema.eu, c'è una pagina dedicata al film.
Il film Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni al cinema da giovedì 28 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che lo distribuisce. Alla prossima, auguri!
Alla prossima, auguri a tutti!
Con Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano, per presentare la proiezione in edizione restaurata del film Il Cavaliere Inesistente di Pino Zac alla Cineteca Milano MIC dal 29 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024. Ben trovato!
Grazie dell'invito. Questo Cavaliere Inesistente di Pino Zac è davvero un UFO nella nostra cinematografia. Uno, perché è un grande film di animazione ma anche di sperimentazione. Pino Zac ci ha lasciato qualche tempo fa, è stato un grande animatore, si è misurato con le pubblicità, con i cortometraggi eccetera, e poi nel 69 realizza questo, il suo grande sogno di un lungometraggio. Parte alto perché Il Cavaliere Inesistente è ispirato al romanzo breve di Calvino e realizza un lavoro che intreccia stop motion, animazione, cinema dal vero, decoupage un po' alla Luzzatti, insomma una serie di tecniche che sapeva ben gestire e che danno a questo film un tratto unico nel suo genere.
Com'è stato il restauro?
È un restauro di Cinecittà Luce con la Cineteca Nazionale. Noi è da tempo che facevamo la posta a questo film unico prodotto appunto nel 69 dallo stesso Luce, ma che ebbe in realtà pochissima circolazione perché è un oggetto che oggi magari riusciamo anche un giovane pubblico a guardarlo con più consapevolezza, ma che ai tempi non ebbe questa diffusione che avrebbe meritato. Questo ha comportato che il film poi venisse messo un po' a dormire nell'archivio e nonostante si parlasse molto di questo film, anche dell'originalità di questo film, in realtà pochissimi l'avevano visto. Quindi è stato fatto questo restauro che è stato presentato in alcuni festival internazionali riscuotendo un grande successo ed è la prima volta che la copia restaurata comunque viene presentata nella città di Milano, insomma un po' un'anteprima per la città di Milano.
Quali sono gli elementi che te lo hanno fatto apprezzare?
Sicuramente questa commissione di tecniche. Poi oggi questo film ha un valore anche maggiore perché si conclude il centenario della nascita di Calvino, ci sono state diverse manifestazioni, diverse riflessioni, si sono ripubblicati molti lavori di Italo Calvino, per cui noi contiamo di chiudere appunto questo anno con 4 proiezioni che tra la fine dell'anno e i primi, insomma, nel periodo delle feste abbiamo in programma al museo, al MIC, e con contiamo appunto che ci sia sia una curiosità intellettuale, ma anche il piacere di vedere un'animazione davvero unica, folle. Non ha avuto poi dei seguaci, qualcuno che ha ripreso la pazzia di Pino Zac, proprio perché la varietà che metteva in gioco era una varietà frutto di un'esperienza lunghissima di un grande regista, ma anche di un grande tecnico dell'animazione.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito Cineteca Milano si cerca MIC, Museo Interattivo del Cinema.
In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, la proiezione dell'edizione restaurata del film Il Cavaliere Inesistente di Pino Zac alla Cineteca Milano MIC dal 29 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore Matteo Pavesi. Alla prossima.
Grazie.
E auguri.
Grazie a voi e buone feste a tutti. Ciao.
Pedro Armocida, direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Pedro, ben trovato.
Grazie, ciao a tutti. Io sono una persona in genere molto positiva e lo sono anche rispetto al futuro del cinema in sala, anche guardando un po' anche i dati globali. È chiaro che poi ogni territorio, ogni nazione ha le sue problematiche e l'Italia pure. Dopo la pandemia non si è tornati allo stesso livello di presenza rispetto al 2019, però certamente rispetto allo scorso anno su questo versante ci sarà un meno, credo, tra il 25 e poco più per cento rispetto al 2019. L'anno scorso stavamo a meno 50%, quindi si sta ristabilendo questo contatto del pubblico che torna nelle sale, ma torna non come prima, che comunque si andava al cinema qualunque film ci fosse. Da tempo non è più così, ma dopo la pandemia abbiamo capito che il pubblico sceglie molto attentamente e quindi esce di casa e va al cinema solo se si sente quasi chiamare, quasi per un evento, no? Il film di Paola Cortellesi c'è ancora domani. E il film di Paola Cortellesi è proprio questo, no? Un evento, un film che è diventato, come è successo altre volte, non tantissime, nella storia del cinema italiano, il film da vedere. E questo comunque ha aiutato molto la nostra sala e ha aiutato molto anche la quota del cinema italiano, che si attesterà un po' sopra il 20%, in linea anche con gli anni precedenti. Comunque lo stato del cinema di cui mi chiedevi, bene o male, fortunatamente ogni anno, secondo me, comunque ci dà una ventina di opere in generale degne di grande considerazione. Il quinto film che mi è più piaciuto quest'anno è Coma di Bertrand Bonelot, che magari sarò l'unico a parlarne in questo consesso, però è un film in qualche modo sperimentale, di una sperimentazione che oggi secondo me ci fa molto bene, perché appunto il cinema ma non è che è diventato più convenzionale di prima, però il sistema di distribuzione, se non di produzione, l'imbuto che c'è poi alla fine fa sì che appunto gli esercizi sperimentali quasi non arrivino al cinema, ma si possono vedere appunto nei festival che tanto amiamo. E in questo caso Wanted Cinema l'ha fatto uscire al cinema, un film che parte da un discorso sulla pandemia, sul Covid, sulla chiusura in una stanza di un adolescente che sarebbe in qualche modo sua figlia, a cui scrive questa toccante lettera di amore che apre e chiude il film. Però ecco, dei film cosiddetti, no, sulla pandemia, che o non ne potevamo più o non ne volevamo più sentire parlare, questo è un film che racconta il mondo di oggi, ma non perché è legato a quel momento storico, ma perché è un magma di immagini visive, di discorsi sull'immagine, sullo sguardo. E poi mi ha incuriosito molto perché appunto dopo il grande successo di Barbie, cioè prima l'ha girato Bonelot, ci sono Barbie Ken che prendono forma e parlano dentro il film. E quindi ecco, attraverso queste piccole connotazioni che ho dato, ecco, ci sta un discorso sullo sguardo, sull'immagine, veramente molto molto profondo, a parte poi che è un film molto commovente, molto cerebrale, ma anche molto molto sentito, molto profondo e molto commovente. Poi saliamo e qui vedo un film italiano, quest'anno ne ho apprezzati parecchi, tra cui Io Capitano, ultimamente ho rivisto anche La Chimera, che è molto bello, però inseriamo in questa nostra cinquina Il Sol dell'Avvenire, Nanni Moretti, Moretti, che torna a fare ad essere Nanni Moretti, che è un po' croce e delizia sua, perché quando poi in alcuni esperimenti, pensiamo a Treppiani, non del tutto convincenti, fuori da quello che è la sua, chiamiamola, poetica, il suo linguaggio, che è molto egoriferito e molto autarchico, diciamo così, mi hanno convinto di meno. E in questo caso invece si torna proprio a una summa in 95 minuti del pensiero di Nanni Moretti, che ripensa comunque a se stesso, alla sua storia, alla storia ancora una volta della sinistra italiana, raccontata in maniera comunque sempre con una certa dose di critica e non quanto di autocritica, però ecco, è il Nanni Moretti che almeno io ho amato da sempre e che ci torna a raccontare un personaggio, in questo caso si chiama come se stesso, con Margherita Bue, Silvio Orlando e poi anche nel finale, no, una sorta di quarto stato con quasi tutti gli attori, gli interpreti del suo cinema, e sembra quasi un film testamentario, quasi. Anche questo è molto interessante, pensare che cosa succederà dopo di questo, perché effettivamente sembra appunto un film quasi cimiteriale per come costruito, però l'auspicio è anche l'idea di vedere che cosa riuscirà a inventarsi dopo di questo. Ecco, è un'idea che mi piace vedere Nanni Moretti dopo questo film. Allora, il terzo si intitola Trenkelauken, che è una località della Pampa argentina, in cui è girato questo film, chiamiamolo Monstre, di Laura Citarella. La durata appunto è Monstre, è durata di 4 ore, diviso in 2 parti, diviso sotto capitoli. Diciamo che fa parte di una realtà argentina di produzione che si chiama il Pampero Cine, che qualche anno fa aveva dato un frutto che si chiamava La Flor, visto al Festival di Torino, di Mariano Linas. È un collettivo di cineasti argentini che produce film, direi, incredibili, film che sulla narrazione, no, da un punto di vista borghesiano, puntano tutto. Il meccanismo narrativo è dilatato in diversi anche formati, in diversi generi. È un universo nel quale si viene accompagnati, nel quale la storia qui di una donna che sembra essere scomparsa, una professoressa di università legata alla botanica, alla ricerca del suo fidanzato e di un amico che la accompagna, di questa donna scomparsa nella Pampa argentina, è solo un canovaccio, solo un espediente per invece appunto raccontare in maniera più approfondita proprio i meccanismi narrativi che sono la base delle storie da sempre. E quindi ecco, è piacevole farsi trasportare in questo mondo senza che poi il lato thriller così sia prevalente o sia interessante. Interessante come si sviluppa il film, che poi è sempre il centro dell'analisi di un film, è il come, non la storia o altri aspetti. Il secondo, ecco, è un po' come Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, è un colpo di fortuna Woody Allen, e ritrovare, ecco, può anche essere una cosa un po', non dico negativa, ma o stanca o poco coraggiosa, cioè quella di ritrovare un autore che ti piace, di ritrovare gli stilemi, i topoi, tutto quello che lui è in un suo film, e ritrovare questo quasi ogni anno, perché Woody Allen comunque praticamente quasi ogni anno fa un film che parla degli aspetti che lui interessano. Qui si parla appunto di un rapporto amoroso, di un delitto, di castigo, la colpa, tutti i temi che lui ha sviscerato in tanti altri film, ma appunto in una dimensione aurea di, mi pare, 90 minuti, con uno stile chiaramente riconoscibilissimo già dal tipo di font dei titoli di testa, di coda, delle musiche. È come entrare in una cosa che già conosci e che ogni tanto, così pulita, è quasi essenziale, no? Qualcuno potrebbe anche dire superficiale, invece i caratteri vengono accennati ma raccontati in maniera molto molto profonda. E vista anche l'età di Woody Allen, il fatto che sembra sempre quasi che possa essere l'ultimo film, è uno dei film del cuore di quest'anno. E siamo al gran finale, che rispetto anche a alcuni titoli è una classifica anche un po', quasi, non vorrei dire di nicchia, ma non vorrei neanche apparire in questo senso che un critico che cerca titoli meno conosciuti, però è veramente una sorpresa. Parlo di Asbestas, Rodrigo Sorogoyen, regista spagnolo, che ha avuto anche per un evento a Roma quest'estate la fortuna di conoscere e passare con lui qualche ora per presentare un suo film precedente che si chiama Il Regno. È un regista molto sorprendente, è abbastanza giovane. E Asbestas, un po' come il titolo, un po' come la locandina incredibile, riesce a raccontare una delle attitudini umane più tremende, e che è quella che conosciamo bene, purtroppo, del fatto che lo straniero che arriva in un paesino, qui parliamo al nord della Spagna, uno straniero, un francese, che mette casa in questo paesino, ecco, e si inimica subito, ma senza praticamente la comunità locale, che non accetta tanto la presenza di appunto stranieri nella sua terra, è una cosa che conosciamo bene, ma questo viene raccontato non in una maniera didascalica, figuriamoci, in un crescendo di violenza sotterranea, quasi non mostrata, ma che è ancora più tremenda perché racconta proprio questa violenza che l'uomo ha e che deve chiaramente sopprimere. Purtroppo il fatto dello straniero è diverso, della persona non vuole a te, che magari mette nella tua terra, che tu credi che sia tua, un'attività di produzione agricola o quello che sia, ecco, è sempre una minaccia, è sempre qualcosa da combattere. Tutto questo, dicevo, chiaramente raccontato in una maniera molto sottile, e in cui questa violenza la percepisci, la capisci pure, non l'accetti, però ecco, è un film in questo senso molto profondo.
Pedro, ci risentiremo nel corso dell'anno, auguri e a presto.
Grazie Federico, auguri a tutti.
Con Lionello Cerri di Anteo Palazzo del Cinema, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche alcune riflessioni sull'annata cinematografica. Ben trovato!
Ciao, ciao!
Come vedi il cinema rispetto anche alla fruizione della sala?
Diciamo che il 23 è stato un anno importante nella ripresa del cinema dopo la pandemia, ci sono stati dei risultati molto importanti. Diciamo che se la media sulle presenze a livello nazionale del 74% rispetto al 2019, che è stato l'ultimo anno più alto, insomma, negli ultimi 30 anni di cinema, il fatto che per esempio le nostre sale hanno avuto una media dell'88%. Questo significa fatto ritornare gli spettatori, aver preso anche un pubblico giovane under 30 che va a vedere non solo i blockbuster ma anche un certo tipo di cinema. È stato riaccolto anche facendo vedere dei film in lingua originale sottotitolati, quindi c'è stata una grande ripresa sia dal punto di vista della qualità che della quantità. I film che sono usciti ovviamente sono film molto importanti dal punto di vista della qualità. Chiaramente la stagione è stata importante anche a livello estivo, sia con Barbie che con Oppenheimer, ma devo dire che il grandissimo risultato c'è ancora domani della Cortellesi, porta al fatto di riacquistare, diciamo così, anche pubblico rispetto al cinema italiano. Insieme al film della Cortellesi, molti film italiani interessanti, da di Bernone, a 100 domeniche di Antonio Albanese, al film della Ramazzotti, fino ad arrivare anche a dei film importanti dal punto di vista internazionale che hanno portato dei bei film e anche pubblico. Mi viene in mente anche il film di Ken Loach piuttosto che l'uscita del film di Cloris Mann. Ci sono molti film italiani interessati che sono usciti anche in questo periodo. Credo che la riflessione da fare è quella di capire dove da una parte il cinema di commedia, così come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni, faccia più fatica, e il cinema di commedia, come i nostri, diciamo così, genitori ci hanno insegnato, la commedia italiana si sta riprendendo degli spazi dal punto di vista sia della qualità della scrittura che con molti attori bravi, eccetera. Anche se non è un film di commedia, ma un film di soldi, ma di adagio, ha rappresentato purtroppo, magari non tanto dal punto di vista delle presenze, ma dal punto di vista della qualità sia della regia e degli attori, un grandissimo risultato.
Quali sono i tuoi preferiti?
Te ne ho citati già alcuni, quindi non mi dilungo. Manca solo tra quelli citati anche il film di Woody Allen, cioè ci sono parecchi film usciti nel 23 che sicuramente sono stati molto importanti non solo dal numero delle presenze ma anche dalla qualità del film. Ce ne saranno perlomeno una quindicina, te ne avrò citati una decina perché veramente c'è un grande momento secondo me di ripresa. Adesso dobbiamo pensare cosa che dovevamo già pensare nel 2019, a come affrontare il discorso del futuro, che tipo di film produrre, che tipo di film proporre al pubblico per continuare a farlo crescere. Io credo che quest'anno siano arrivate molte risposte positive rispetto al cinema in sala, come voglia di vedere dei film che hanno una struttura forte. Immagino anche Anatomia di una caduta, scritto benissimo, interpretato magnificamente, infatti ha vinto premi a livello internazionale. Questi sono i film che fanno uscire la gente di casa e fanno andare nelle sale a vedere dei film nel modo più giusto possibile, cioè sul grande schermo, con la qualità, incontrando ovviamente persone che magari non conosci ma che hanno i tuoi stessi gusti. Quindi il ruolo della sala ritorna a essere centrale, cosa che nella pandemia purtroppo abbiamo visto che questa cosa non poteva accadere.
Ne tiriamo fuori cinque secchi?
Secondo me sono dei grandi film, appunto C'è ancora domani, sicuramente il film di Kaurismäki, il film di Ken Loach, il film Adagio. Io non è che ho visto tutti i film, quindi il film appunto di Ken Loach, insomma sono i film che mi hanno emozionato di più.
Quindi potremmo dire C'è ancora domani, Foglie al vento, Old Oak, Adagio e Un colpo di fortuna.
Sì, sicuramente mancherà qualcos'altro, perché altri film comunque mi sono piaciuti molto spesso. Per esempio precedentemente un film che mi è piaciuto moltissimo è 100 domeniche di Antonio Abbanese. Però se poi andiamo più indietro, un film che mi ha emozionato tantissimo è Io Capitano, cioè è difficile racchiuderli in pochi titoli, come mi è piaciuto molto Oppenheimer e Barbie anche.
Lionello, ci sentiremo nel corso dell'anno, auguri!
Auguri a voi, grazie.
Con Alberto Crespi di Hollywood Party, Bianco e Nero e Narni le vie del cinema, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Ben trovato Alberto.
Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Diciamo che in questo 2023 il cinema è sembrato tornare un po' in sala, è stato un po' un anno per fortuna di parziale ripartenza dopo i tempi duri che abbiamo vissuto, e in questo senso non si può assolutamente negare che il film dell'anno non è un film, è un fenomeno, è il fenomeno che è stato ribattezzato con un facile slogan Barbieheimer, ed è il doppio clamoroso successo in sala quest'estate di due film come Barbie e Oppenheimer, di Greta Gerwig il primo e di Christopher Nolan il secondo. È innegabile che il successo trionfale a livello mondiale di questi due film, forse atteso e scontato per Barbie, assai meno sfruttato e quindi ancora più sorprendente per Oppenheimer, sia l'evento della stagione, l'evento dell'anno, ecco, così come in Italia non si può assolutamente negare, è indiscutibile che l'evento dell'anno sia stato il successo, magari atteso, ma non in queste proporzioni, di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Tanto due film su tre diretti da donne, con storie diversissime ma molto indirizzate a un pubblico femminile, ma non solo, naturalmente, altrimenti i successi del genere non si spiegano. E quindi un 2023 direi tutto sommato positivo, continua il fenomeno dell'importanza delle piattaforme nella nostra vita, un fenomeno che naturalmente gli anni di lockdown e di pandemia hanno accentuato, un fenomeno che era già iniziato ma che è stato appunto accentuato, però un accenno di ritorno in sala c'è e va registrato come un fatto positivo. I preferiti sono quasi tutti i film di registi non giovanissimi, ma non sono giovanissimo neanch'io, per cui spero che questa cosa venga accettata dai nostri ascoltatori più giovani che magari avranno preferito film diversi. Guarda caso, quello che penso sia il più bel film dell'anno, almeno per il mio gusto, è un film che nasce per una piattaforma, perché Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è prodotto da Apple TV ed è un film che era destinato alle piattaforme, ma che è andato anche in sala dopo aver partecipato a Cannes, e secondo me è una grandissima prova di questo regista che è fra i più importanti del cinema americano di oggi. Mi sono piaciuti moltissimo anche Il Sole dell'Avvenire di Nanni Moretti. Avendo seguito Nanni Moretti fin dall'inizio, l'ho trovato un film in cui lui tira veramente un po' le fila di tutto il suo cinema in maniera ironica, polemica, politica e poetica, ecco, per fare un po' un gioco di parole. Un altro film meraviglioso secondo me è Foglie al vento di Aki Kaurismäki, che conferma anche quello il talento di un regista che potrebbe sembrare sempre un po' uguale a se stesso, ma che secondo me proprio per questo è un autore tra i più bravi, tra i più geniali che ci sono in circolazione. Mi è piaciuto moltissimo Colpo di fortuna di Woody Allen, altro regista non giovanissimo ma che secondo me con questo film ritorna ai suoi livelli di un tempo. E poi vorrei segnalare un piccolo film italiano, un film politicamente importante ma anche molto ben fatto, molto ben recitato, ben scritto, ben costruito, che è Palazzina Laf di Michele Riondino. È un'opera prima di un attore già popolare e racconta una storia importante dell'Italia di un po' di anni fa, uno dei primi clamorosi esempi di mobbing all'interno di un'azienda come l'Ilva di Taranto, e penso sia un film che merita di essere segnalato tra i migliori in questa fine d'anno. Alla fine ho messo Woody Allen e non un altro, ma non importa, va bene così, questi 5 vanno bene.
Alberto, ci sentiremo nel corso dell'anno, un abbraccio e auguri.
Auguri a te e a tutti coloro che ci ascoltano, andate al cinema, però anche se vedete un bel film in casa va bene uguale.
Con il critico cinematografico Fabio Ferzetti, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Ciao Fabio, ben trovato.
Buongiorno Federico, ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo quest'anno, insomma, i grandi fenomeni dell'anno, cioè continua questa cosa che ai nostri colleghi dei giornali piace tanto e che invece secondo me è sciagurata e non fa bene, che si chiama polarizzazione, cioè ci sono sempre meno film che guadagnano una fetta sempre maggiore di incassi, mentre continua a crescere il numero di film che si attestano su incassi medio, medio-bassi, bassini, bassissimi, invisibili. E questo non è un segno di salute, secondo me è un segno di grande crisi, quindi ecco, spero che il cinema non continui ad andare in quella direzione, anche se tutto mi dice che lo farà, perché naturalmente quando c'è un film di successo spariscono le sale, spariscono gli spazi sulla stampa, sparisce forse anche l'attenzione della rete, quella più difficile da monitorare, comunque si impenna l'attenzione per, vabbè, non giriamoci intorno, i film sono Barbie, Oppenheimer e c'è ancora Domani. Questi 3 film, se altri 20 bei film avessero goduto di un decimo dell'attenzione, dei commenti, delle sale, quindi dell'appoggio, del sostegno concreto, oltre che ideale, di cui hanno avuto questi film, forse le cose sarebbero andate diverse, perché non dimentichiamoci, adesso io citerò una serie di film e tra gli ascoltatori molti direbbero, ah, mi sarebbe piaciuto vederlo, ma non lo davano, non l'ho trovato. E noi poi parliamo dalle grandi città, non voglio immaginare, anche se so benissimo cosa succede in provincia, insomma. Quindi in questo senso il mercato cinematografico continua italiano a dare segni di provincialismo, miopia, sono discorsi vecchi. Se poi parliamo di dove va il cinema nel senso creativo, estetico, narrativo, beh, insomma, è stata una buonissima annata. Io appunto ho faticato moltissimo a mettere insieme un numero limitato di film, anzi adesso sempre ci bracherò e dopo i 5 ne scelgo un'altra ventina. Se devo dire le preferenze assolute, vabbè, il film dell'anno è Anatomia di una caduta, seguito o contornato, insomma, sta insieme a Pacific Fiction di Albert Serra, del regista catalano, ma ormai totalmente francesizzato, e Al cielo brucia di Christian Petzold, che sarà la grande sorpresa di fine anno. Regista, buon autore, che ha sempre fatto film molto interessanti, ma che non andavano mai molto oltre appunto la categoria dell'interessante. Sempre robusta impalcatura intellettuale, molto pensiero, un po' meno cuore, meno sensibilità, cioè sì, ma sempre appunto rivestita di strutture intellettuali. pesanti. Invece Cielo Brucia è tutto leggerezza, è un'estate, una casa, quattro personaggi, poi cinque, insomma è stata una delle grandi sorprese. Questi tre film hanno in comune una cosa, di essere tre film dal passo, diciamo, filosofico, che rimettono molto in discussione proprio il farsi del racconto, il costruirsi delle immagini, più radicale pacifico, ma a suo modo anatomia di una caduta nei modi del thriller giudiziario e anche Il cielo brucia, insomma. Cosa succede veramente? Cosa stiamo vedendo? Cosa sta accadendo? Ecco, funzionano su questa domanda qui. Quindi sono film molto, molto adulti, molto, molto avanzati, molto consapevoli di sé e che giocano una partita molto sofisticata con lo spettatore, quindi non possono più piacermi molto. Immediatamente dopo o accanto, bah, non so, forse c'è Close di Lucas Donte, un film che nessuno cita mai, un magnifico uscito allo scorso Capodanno, che racconta come mai nessuno aveva mai fatto questo, quella stranissima età che non è più pubertà, non è ancora adolescenza, quello stranissimo tipo di rapporti che tutti abbiamo avuto, che sono tra l'amicizia, c'è l'amore, e vabbè, con dei non attori, dei ragazzi portentosi, insomma io ho trovato un film miracoloso e mi sorprende che sia ricordato poco. E l'altro, se doveva fermarsi a 5, è Asbestas, che è una delle altre grandi sorprese dell'anno, lo spagnolo sono Goyen, attori francesi, vabbè, non ne parlo, l'hanno visto, questo l'hanno visto in molti. Questi sì, se vogliamo, i magnifici 5, ma ce ne sono moltissimi altri accanto, subito dopo, vicini. Ma c'è Il rapito di Bellocchio, c'è Fogli al vento di Kaurismäki, ci sono almeno due grandissimi film asiatici, che sono Il male non esiste di Yusuke Hamaguchi, che è da poco in sala, e l'ormai vecchio Decision to Live di Park Chan-wook. Se i nostri distributori ogni tanto si facessero venire delle idee brillanti per dare un bel titolo italiano di richiamo, forse Decision to Live potrebbe raddoppiare i suoi spettatori, ma è una fatica che nessuno fa più. E sono ancora una volta due film molto interrogativi, molto attraversati da una specie di dubbio radicale che mette in discussione le immagini costantemente, anche questi due, guarda caso. E dall'America voglio almeno citare il dimenticatissimo Armageddon Time, che è un film magnifico con un titolo sbagliato, passato un po' inosservato anche per quello, ma insomma i film dell'anno americani sono Asteroid City di Wes Anderson e Killers of the Flower Moon di Scorsese, che sono l'ennesima prova del talento pazzesco, dell'originalità di questi due registi, che hanno completamente cambiato il modo di fare il cinema, cioè quel cinema lì lo fanno solo loro e continuano a farlo e ad ampliarne gli orizzonti e la profondità. Ma la cosa curiosa è che sono tutti e due in qualche modo metafilm, no? Wes Anderson fin dall'inizio, perché è tutta una commedia che va in scena in televisione, quindi c'è dietro le quinte insieme alla rappresentazione di quello che accade in questa immaginaria cittadina di scienziati nel deserto, mentre Scorsese c'è questo fantastico testa coda finale per cui tutto quello che ci ha raccontato diventa veramente racconto, è lui stesso a raccontarlo, diventa una riflessione su come appunto la realtà, i fatti veri, la storia realmente accaduta, vissuta, sofferta sulla pelle da migliaia di persone, poi si trasformi in racconto, in mito, in favola, quindi in memoria collettiva e poi alla fine anche inevitabilmente, come in questo caso, l'oblio, la memoria, la dimenticanza, è un attimo. Posso almeno citare altri 4-5 film eccezionali usciti quest'anno, Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, Tar di Todd Field, Una relazione passeggera di Emmanuel Moreau, Laila e i suoi fratelli di Saïd Roustaï, La cospirazione del Cairo, Rodeo, un'opera prima francese, Il marocchino e il castano blu, insomma, quindi ecco. L'annata è stata ottima, però noi continuiamo a concentrarci, tutto il dibattito, almeno sui grandi mezzi di informazione, si disse sempre intorno a quei 4-5 titoli, questo è un po' avvilente. C'è una specie di effetto Sanremo, capito, che ormai investe il cinema, e non è detto che debba essere così. Oh, poi tra i film italiani, oltre al celebrato, giustamente io capitano, ci sono almeno due bei film molto dimenticati, Palazzina Laff, L'esordio di Piede Piombino, che è un film molto interessante, pieno di vita, anche di imperfezioni, se vogliamo ancora, ma viva Dio, pieno di coraggio e di passione. E poi un film, vabbè, che invece è fatto per provocare, dividere, mettere a disagio, che si chiama Patagonia, scoperto al Festival di Locarno, è uno dei giorni più interessanti, ma una specie di versione homo e punk della Strada di Fellini ambientata oggi. Che nel paese di Fellini nessuno si sia accorto che c'è una specie di strano, quasi nessuno insomma, che ha parlato di questo stranissimo remake molto forte, molto inquietante della Strada, la dice lunga, perché era molto 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 interessante.
Ci sentiremo nel corso dell'anno, auguri e a presto.
Quando vuoi, sono stato logorroico, auguri a tutti, buona fine anno e buon inizio.
con Agata De Laurentiis del Cinemino per sentire quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e anche fare un bilancio dell'annata cinematografica. Agata, ben trovata.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Dove va il cinema secondo te in base a quest'annata?
Ma più che dove va il cinema e dove va la gente, al cinema risponderei. Per cui è stata un'ottima annata, è stata un'ottima annata per noi cinema indipendente, monosala, cittadino. È stata buona perché la gente ha ovviamente ritrovato fiducia nella sala, ma soprattutto ci sono stati tanti film adatti ad un pubblico non solo da blockbuster, quindi al di là dei grandi successi di cui tutti sappiamo, quindi Barbie, Oppenheimer e anche Paola Cortellesi, per quanto non un blockbuster ma comunque un film che è andata molto bene. Ci sono stati tanti titoli di fascia media che hanno riempito la nostra sala, quindi per noi un'ottima annata. È stato un anno ricco, per cui ci ho messo un po' a decidere quali sono stati i miei preferiti, ma indico quelli che mi hanno colpito di più al cuore. Quindi al di là di analisi magari più cinematografiche, più da critico, dico quelli che proprio ho amato di più. Cronologicamente il più vecchio è Spiriti dell'Isola, quindi è uscito a febbraio 2023 e mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto proprio tanto l'ambientazione, la storia, il fatto di riuscire a mescolare più linguaggi, senza dubbio un grande film. Dopodiché avrei un po' di titoli invece usciti nell'ultima parte dell'anno, quindi da Io Capitano, ovviamente Patrone, che è un titolo che abbiamo amato molto e soprattutto come è raccontato, quindi la storia è toccante, ma le scelte di come ha deciso di raccontare la storia, le scelte registiche, sono quelle che ci hanno colpito di più, che mi hanno impressionato di più. Misericordia di Emma Dante, che è un altro titolo che abbiamo amato molto e che troviamo sia stato un po' lasciato da parte dalla grande distribuzione e anche dal pubblico, ma che invece deve assolutamente essere riscoperto perché è un titolo molto importante, molto molto toccante. E poi senza dubbio Rapito di Marco Bellocchio, per quanto particolare nella scelta della storia da raccontare, è una storia particolare. Una storia che però porta dentro dei concetti molto più ampi rispetto a quello che è la storia raccontata, e anche questo molto interessante. E come ultimo direi Sick of Myself, che è un altro titolo che è, da noi è andato molto molto bene, che abbiamo deciso di proiettare convinti che il nostro pubblico potesse amarlo ed effettivamente è andata così, quindi è piaciuta a noi e anche al nostro pubblico. Un titolo nordico che sa raccontare l'assurdità un pochino di tutta quella che è il mondo dei social, ma non solo, dell'apparenza rispetto a quella che è poi la realtà. Quindi questo titolo è davvero molto interessante, anche molto crudo nel suo racconto. La menzione speciale io la darei al cinema italiano quest'anno, che ci ha colpito e che raramente è riuscito ad avere dei titoli così interessanti. Per esempio un altro che a noi è piaciuto molto è il primo titolo di Beppe Fiorello, che ha fatto Stranissimo d'amori, questo dramma ispirato ad un fatto di cronaca reale degli anni 80 in Sicilia, quindi una storia tra due ragazzi nella Sicilia degli anni 80, davvero raccontato con una poesia molto particolare e ci è piaciuto molto. E forse un altro titolo è L'esordio alla regia di Michela Ramazzotti con Felicità, che anche questo racconta una storia di una famiglia disfunzionale con un tocco registico interessante, una fotografia sempre molto bella di Luca Bigatti e che consiglio di recuperare.
Agata, un abbraccio, auguri e spero a presto.
A prestissimo, quando volete, vi aspettiamo al cinema sempre.
Con Simonetta Grechi del Clorofilla Film Festival per sapere quali sono i 5 film dell'anno tra quelli usciti in sala che lei preferisce. Ben trovata, Simo.
Grazie Fede, grazie a tutti.
Raccontiamo un po' la tua annata cinematografica, che ne pensi? Come sta andando avanti il cinema?
Noi in quest'ultimo periodo ci siamo imbarcati anche in una nuova avventura, nel senso che stiamo sostenendo l'unica monosala di Grosseto, che è il Cinema Stella, e quindi ci stiamo occupando un po' anche della programmazione. E quindi nell'ultimo periodo abbiamo avuto anche questo onere e onore, diciamo così, proprio come esperienza di gestione. Il pubblico sta rispondendo abbastanza bene, devo dire che il Cinema Stella è un cinema che esiste da 20 anni, che ha resistito all'avvento di due multisala, e quindi i film che proponiamo sono quelli che magari avrebbe comunque scelto il gestore di questo cinema e che hanno incontrato il pubblico che già era affezionato, ma devo dire che si stanno vedendo anche ragazzi molto giovani, soprattutto con alcuni film. Uno di questi è uno dei miei 5, dove abbiamo visto diversi giovani presenti. Quindi diciamo bene, anche alla luce di questa nuova avventura che speriamo possa continuare. Allora, i 5 ho scelto solo film italiani, un po' per affetto verso il nostro cinema e un po' perché clorofilla anche dà spazio al cinema italiano. Il primo che mi viene in mente è Palazzina Laff di Michele Riondino, un film che ho amato subito perché racconta un tema poco conosciuto, perché tutti gli interpreti sono straordinari, dallo stesso Michele Riondino a Elio Germano, ma anche a chi ha ruoli minori come Michele Sinisi o Vanessa Scalera. Un film che forse doveva avere una maggiore possibilità di essere visto, ecco. Poi Misericordia, il film di Emma Dante, che a mio avviso è un concentrato di poesia e amore, recitato anche questo benissimo, anche questo un film che poteva avere qualche possibilità in più in sala. Poi una commedia, La guerra del Tiburtino Terzo, perché l'ho trovato divertente e originale, di Luna Gualano. E poi dunque un film che non so se può rientrare nei film del 2023, perché in realtà è uscito il 7 dicembre del 2022. Poi però ha avuto una vita abbastanza lunga nel 2023, perché il regista lo ha praticamente accompagnato spesso durante le proiezioni. E il film è Orlando di Daniele Vittari, perché racconta due mondi solo apparentemente lontani, e con un Michele Placido particolarmente incisivo. È un film che ho amato molto. L'ultimo film che lascio in fondo, ma non è poi in fondo, è La Chimera di Alice Rohrbacher, ed è questo il film che ha visto come partecipazione molti ragazzi. È un film che abbiamo recuperato al cinema e che ho trovato appassionato e pieno di vita. Quindi questi sono i miei 5 film preferiti dell'anno.
Allora Simo, io ti ringrazio, ci vediamo presto e ci sentiamo presto. Un abbraccio e in bocca al lupo.
A presto, grazie e viva il lupo.
Con Emanuela Martini di Cineforum e Film TV, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica e della fruizione della sala. Ben trovata Emanuela.
Ciao, buonasera a tutti. Per prima cosa, è difficile tirare fuori 5 film perché complessivamente è stata una buona annata cinematografica e sono usciti dei bei film. Si fa fatica a identificarle, solo 5, magari ci metto un pari merito. Allora, primo in assoluto, Foglie al vento, o / Le foglie morte, cioè il nuovo film di Aki Kaurismäki, che è giusto in sala in questi giorni e che secondo me è il più bel film dell'anno, in assoluto. Kaurismäki è tornato in forma assolutamente sbagliante e con quella capacità di farti vedere il mondo come oggi, ma con una assoluta leggerezza, mondo tristissimo in realtà, proprio scandinavo al 200%, ma con una poesia dentro, una leggerezza di mano, un senso di humor assolutamente straordinario. Grande cinefilo, tra l'altro, c'è una serie di citazioni cinematografiche magnifiche dentro. Secondo, ci metto un film che in realtà si è visto l'anno scorso a Venezia, ma è uscito in sala soltanto quest'anno, a inizio anno, che è Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, che appunto noi tendiamo a collocarlo sull'anno scorso, ma in sala in Italia è uscito quest'anno. E questo è un altro film, secondo me, abbastanza sorprendente, anche perché, certo, i cinefili si ricordano che è Martin McDonagh, ma non è un nome così conosciuto. Il suo film più famoso precedente è In Bruges, con la stessa coppia di attori, cioè Colin Farrell e Brendan Gleeson. E questo è un film assolutamente beckettiano, abbastanza sorprendente come narrazione. Terzo film, un altro film che si era visto ai festival lo scorso anno, che è Aspetta, di Rodrigo Sorogoyen, uno dei migliori registi spagnoli contemporanei, un film imprevedibile, cioè la storia tipicamente spagnola di campagna contro città da un certo punto di vista, e come parte tutti gli aspetti che va in una certa direzione, invece va in un'altra, è un film notevolissimo. Quarto, Killers of the Flower Moon, Scorsese. Forse avrebbe meritato anche un posto più alto, probabilmente molto, so che in molte classifiche è al primo posto in questo momento. È un gran film, però mi piaceva di più citare dei film più piccoli prima. Sul quinto io darei un pari merito a due italiani, che sono Rapito di Marco Bellocchio e Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Bellocchio tornato a una straordinaria giovinetta, il ragazzino del cinema italiano praticamente. Non sbaglia un film, non sbaglia un tono, non sbaglia un'inquadratura. Rapito è straordinario, puro melò in certi punti, pare di vedere dei film di Freda degli anni 50, puro melodramma, è però un film potentissimo anche dal punto di vista politico, veramente. E con Il Sol dell'Avvenire, secondo me, appunto, Moretti ha fatto anche un pochino la sintesi del suo lavoro e del suo cinema. Non voglio dire che sia diventato umile, che Nanni Moretti non è mai umile, però guarda se stesso e al suo cinema con una grandissima lucidità. Questi sono i 5-6 perché sono pari merito. Poi in realtà ce ne sono stati tantissimi altri, da Loach, Old Oak, a Babylon, anche questo è uscito in un anno, per cui, e poi ha avuto molte opinioni contrarie, ma in realtà è un film di una generosità, con degli errori, certo, una generosità straordinaria. Dogman, Dogman, altro film inaspettato, persone erano che non faceva un film del genere. E poi vorrei citare un film piccolissimo, non nuovissimo, uscito in Italia soltanto quest'anno, vale la pena di recuperarlo, è sicuramente da qualche parte in streaming, che si intitola Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo. È una storia d'amore, star, di una regista ungherese che si chiama Lili Horvath. Piccolissimo, ma assolutamente da recuperare. Come va il cinema? Il cinema come qualità, tutto sommato, tutto ripeto, essendo usciti e andati in streaming tanti bei film, non ho citato quelli in streaming, il cinema non va male. Come fenomeno sociale, beh, chissà, c'è stato un po' questo fuoco autunnale tirato dal film onorevolissimo, dal buon film di Paola Cortellesi, Benemerito, poi molto importante come tema, come sviluppo, eccetera, eccetera. Per cui pare che la gente torni al cinema, lo metto col punto interrogativo, non lo so, io ci spero, temo che sia un fuoco di paglia, temo che sia una cosa stagionale. È chiaro che tutto il discorso delle sale, delle uscite, eccetera, deve in qualche maniera essere aggiustato, perché comunque non è che bastino eventualmente 3 mesi e 5 film per cambiare la discesa complessiva degli incassi e del fenomeno cinema. Io spero che ci tornino anche, non solo a vedere i blockbuster, ah, sì, tra l'altro un altro film che era da citare, che non ho messo dalla cinquina, è Oppenheimer, un altro film che curiosamente sono andati a vedere i giovani. Io spero che ci tornino i giovani, non solo appunto a vedere i blockbuster, ma anche a vedere un tipo di cinema diverso, perché il blockbuster comunque è occasionale. L'altro cinema è quello che si va a vedere tutte le settimane o almeno ogni 15 giorni, eccetera. Non lo so se questo accada, ho la sensazione di no, cioè la proiezione è chiaro che è cambiata, però io, cioè la speranza evidentemente è che la sala sopravviva e sopravviva bene, perché comunque è un tipo non solo di fruizione, non è solo una questione di grandezza dello schermo, eccetera, eccetera, è veramente una questione di percezione del film, ma anche di se stessi, cioè del tipo di passatempo che può essere il cinema, che non è soltanto appunto sentirsi raccontare, vedersi raccontare delle storie, però non lo so, onestamente.
Emanuela, un abbraccio, auguri e a presto.
Grazie, auguri anche a te, auguri anche a voi.
Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione, per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023. Ben trovato Paolo.
Ben trovato Federico e ben trovati tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Premetto che come Cineclub Internazionale Distribuzione, come ogni anno, facciamo uscire vari film in cui crediamo e che crediamo siano molto interessanti, però preferisco parlare in questo caso, anche per una questione di eleganza, degli altri film, cioè quelli usciti in sala al netto di quelli qui via Cineclub Internazionale. E mi sembra interessante quest'anno poter segnalare dei film italiani una volta tanto, nel senso che credo che quest'anno il cinema italiano si sia fatto notare, al di là del giudizio personale di ciascuno di noi, però credo che la coda della stagione scorsa, e l'anno scorso, ma nella stagione appena conclusa, della Stranezza, che poi è stata proseguita con l'ottimo risultato in Anni Moretti con Il Sol dell'Avvenire, e poi lo straordinario risultato di Io Capitano, che apprezzo in particolare perché ha sfatato un timore che è quello del film originale sottotitolato, e anche il tema sicuramente è interessante che abbia attratto l'interesse di un così ampio pubblico. Ricordiamo che anche per numero di spettatori il terzo film in assoluto è di Garrone, ma i primi due sono Gomorra e Pinocchio, quindi sono anche comprensibili. E poi non si può non citare Paola Cortellesi con C'è ancora domani, perché è chiaro che si tratta di uno straordinario risultato con varie cause concomitanti o vari meriti concomitanti, e anche qui un film comunque in bianco e nero che non è, secondo lo stereotipo, un film commerciale, ma in realtà Paola Cortellesi con i suoi sceneggiatori è riuscita a realizzare un'opera molto popolare e allo stesso tempo anche, come si diceva una volta, impegnata. E questo è sicuramente un merito, al di là poi delle analisi singole, tecniche, artistiche, ognuno può fare le sue differentemente, però credo che sia notevole che questi film abbiano dato un risultato anche in termini di numero di pubblico, e sono comunque dei film d'autore ma allo stesso tempo anche popolari e quindi con esiti notevoli da un punto di vista commerciale. E poi, per citare un film non italiano, ce ne sono tanti obiettivamente, anche a Venezia e ai festival, ma visto che siamo in questo periodo mi fa piacere citare il film di Aki Kaurismäki, Foglie al vento, che è proprio in questi giorni è nelle sale, perché credo che sia un esempio notevolissimo di cinema per sottrazione ma con grande intensità espressiva, e che credo che valga la pena che venga visto. E infatti mi pare che i risultati di queste prime 10 giornate, insomma, di uscita nelle sale di questo film siano per Mediacopia molto molto significativi, e questo credo che sia segno anche di una accresciuta maturità del pubblico e il ritorno del pubblico in sala sancito, direi ormai definitivamente. Poi gli incassi totali commerciali possono essere meno natalizi del solito, ma anche perché ci sono film meno natalizi del solito rispetto al punto di vista commerciale, però credo che artisticamente questi vadano sottolineati. Poi ovviamente non si possono dimenticare, per motivi diversi, Barbie e Oppenheimer, perché Oppenheimer è sicuramente più un film d'autore, ma anche Barbie non è del tutto privo di meriti autoriali, ma hanno rilanciato nelle sale italiane il periodo estivo, che da sempre, anche pre-pandemia, era difficile per la frequentazione delle sale, senza un motivo razionale tra l'altro, perché si ha un po' più di tempo e si vedono dei film che, ricordo, in sala non si possono vedere in streaming, perché al di là di come uno la pensa, e noi, penso io, te e la maggior parte degli ascoltatori di Radio Onda Rossa, pensiamo che sia meglio vederli al cinema, ma è anche vero che non c'è scelta, cioè non è che i film che si vedono al cinema, se si vogliono vedere, si devono vedere al cinema, perché poi in streaming alcuni di questi ci saranno chissà quando e chissà dove, tranne piccolissime eccezioni. Quindi, per stare al passo coi tempi, col dibattito intellettuale del mondo, per dirla con Zavattini, bisogna comunque andare al cinema. Eppure meglio, per cui quale miglior scelta per vedere un film andare al cinema? E quindi, insomma, questo mi sembra la sintesi di quello che penso per il 2023 e anche per l'ultima stagione 22-23 conclusa qualche mese fa.
Andiamo sui 5.
Io farei un misto di quelli che ho detto, quindi metterei Il Sol dell'Avvenire, Io Capitano, C'è ancora domani, Oppenheimer e Foglie al vento.
Ok, Dicevi anche della ripresa della sala, in che direzione stiamo andando secondo te?
Io sono ottimista, anche perché al di là del gioco di indicare un numero di titoli definito, ma secondo me i titoli interessanti sono tantissimi e saranno tantissimi anche nel 2024, e se riusciremo ad avere maggiore diffusione anche dei titoli d'autore più interessanti che noi piccoli distributori contribuiamo a far uscire, secondo me avremo ancora più pubblico nelle sale e potranno vedere una maggiore varietà e diversità culturale, che è la ricchezza poi dell'arte cinematografica, come la ricchezza anche di altre arti, e quindi in questo senso sono ottimista. Ma se riusciremo a creare anche punti di diffusione del cinema maggiori di quelli che ci sono, perché ci sono parti del paese in cui le sale o non ci sono, sono lontanissime, ecco, se riusciremo a fare questo tutti insieme, ognuno per il suo ruolo, secondo me i risultati miglioreranno ancora di più, ma anche dal punto di vista sociale e culturale, elemento non secondario assolutamente, perché sì, c'è anche il commercio del cinema, però il cinema, essendo un'opera d'arte, un'arte, è chiaro che serve anche alla crescita sociale e culturale di una comunità che si sente unita nella sua diversità, e il cinema, come le altre arti, è un elemento essenziale per questo.
Allora, auguri Paolo, ci sentiremo nel corso dell'anno, un abbraccio.
Grazie, auguri anche a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, e buon cinema a tutti.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.